Io ho trovato uno spunto molto interessante nel libro di Sandro, nella parte che riguarda un po' la storia legata alla Prima Guerra Mondiale, precisamente alla velocità con cui tutta una serie di forze o di soggetti politici, allora socialisti, anarchici, nominalmente antimilitaristi, nel giro di qualche mese aderiscono alla guerra. Aderiranno sia pro intesa, sia pro altro fronte, questo ha poca importanza, ma questo processo avviene in una velocità enorme con tutto il passaggio della società italiana sul fronte di guerra, che viene portato da uno stallo iniziale e la dichiarazione di neutralità che c'era stata inizialmente, cosa che non si ricorda. Questa è una riflessione non solo per capire quello, ma per capire come anche una situazione come l'attuale, il passaggio da un supposto estraneità alla guerra, a partecipare alla guerra, essere parte integrante, ha dei tempi che sono brucianti e velocissimi. Se pensiamo al momento culminante degli attentati in Francia, la canea anti-araba, anti-musulmana, antiterrorista che è montata, che ha preso dalla destra all'estrema sinistra e che era un elemento di guerra, come si è sviluppata con questa politica del terrore, cioè quello che si leggeva sui giornali in giro, la guerra era alle nostre porte, ci fossero stati anche degli attentati qua, sarebbero stati spaventosi. Tutto questo poi, siccome va collegato a un grosso problema che è politico e che dovrebbe essere al centro anche delle riflessioni sulla guerra, che purtroppo quello che è avvenuto con la Seconda Guerra Mondiale, cioè la distruzione radicale a partire dalla Spagna dell'antagonismo di classe e della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile con l'adesione ai fronti, ha fatto sì non solo che di questo non si parli più, ma che ci siano le basi politiche in giro nel mondo della sinistra, nel mondo dell'antagonismo, del frontismo e dello schieramento con le altre forze. Con le altre forze, con gli altri fronti di guerra. Nella corrispondenza che a volte riceviamo anche al centro di commentazione, c'è chi ci spiega che sì, è contro Putin, ma se non ci fosse Putin in Siria a combattere contro l'ISIS, come si farebbe? Perché l'armano gli americani. Oppure ti trovi altri compagni che dicono, cosa innegabile, oggi si sta preparando o c'è questa possibilità di un'aggressione all'Iran. L'Iran ha una funzione anti-imperialista, anti-americana e come tale va difeso. Quindi questo tipo di frontismo c'è su tutta una serie di scalettature. Provatevi ad andare in posti come, facciamo nomi, il cerchio culturale Concetto Marchese, almeno non volessi andare, e parlare che non devi appoggiare la Russia contro l'Ucraina. Non ho problemi a dire che la politica di Putin è una cosa spaventosa nei confronti dell'Ucraina, ma non ho niente da dirmi se non il rifiuto totale con l'Ucraina. E questa assenza totale, radicale, distruzione dell'antagonismo di classe, della contrapposizione alla guerra, non come momento morale, ma come momento politico della lotta tra le classi, è una cosa che viene dal passato. La sinistra italiana, cosiddetta sinistra, il PC, hanno creato, distrutto, accodandosi con la logica resistenzialista alla politica di guerra della borghesia italiana. Hanno raccontato per anni, si racconta tuttora, che la Prima Guerra Mondiale è stata una prosecuzione degli ideali risorgimentali. Sì, della resistenza. Si chiamava Garibaldina perché c'era questa prosecuzione. Diceva prima Sandro, stanno uscendo tutta una serie di saggi, di cose sulla Prima Guerra Mondiale che fanno emergere quello che è avvenuto. Se uno ha la voglia, il tempo da perdere anche direi, di leggersi il discorso di Mattarella alle ultime celebrazioni fatte a Trieste per il 4 novembre, ci parla di quanto era buona la regina Elena che andava ad aiutare i feriti in guerra. Ma che una celebrazione ufficiale si dica che gli italiani hanno fatto morire 100.000 soldati italiani nei campi di concentramento austriaci perché l'esercito ha vietato di fornire i generi di sussistenza, questo non va detto. Che, ma neanche il PC te lo dice, o ha mai raccontato allora, o che i soldati italiani che scappavano dalle trincee venivano presi e messi di fronte alle trincee austriache perché gli austriaci gli sparassero addosso. Questo non si può raccontare. E sono tutte le cose che hanno contribuito a creare questo tipo di mentalità. Il frontismo è la cosa che ancora nella lotta alla guerra ci è un'ipoteca, una palla al piede. Se una cosa la fanno gli americani, la NATO, si può criticare. Se la fa la Russia, no, perché comunque eccetera, c'è lì, qua, da, qua. Noi dobbiamo essere radicali, conseguenti. E anche su questa cosa della Turchia, dobbiamo dirla, tra virgolette, fino in fondo. Cioè, nel senso, sì, diamo solidarietà, avremo anch'io molto da discutere su quello che hanno fatto. Però innanzitutto il nemico nostro è casa nostra. Allora, si inizia a dire che se non sono parole, sono parole, lo sappiamo, ma bisogna rigettarglielo contro, che Conte si dice preoccupato e che Di Maio fa, dice non accetteremo queste cose, se fossero conseguenti la prima cosa che l'Italia deve fare è ritirare le postazioni missilistiche SAMP 5, che ce ne sono 6 in Turchia nell'ambito NATO, e tirarle indietro. Se no, altrimenti stiamo parlando di chiacchiera, si va fino in fondo. Le armi che si vendono, certo, ma... vengono prodotte lì, quindi è una cosa un po' diversa, ma dobbiamo iniziare a tirar fuori queste cose, a fare, perché altrimenti ci stiamo raccontando le cose, perché questa guerra c'è già e questo è uno degli elementi secondo me centrali.
Tu sei un po' protezionista, difendi il fico secco
carabinese. Breve, perché non perché te lo tolgo, ma perché anche lui poi deve andare.
Sì, no. Il difetto del libro sta proprio nella vastità dei temi e delle sollecitazioni, perché su ciascuno di questi argomenti bisognerebbe poter andare a fondo, discutere bene, chiarire. Questo stasera chiaramente non possiamo farlo, resta come timone per una serie di discussioni future. Io volevo dire solo due robe veloci. La prima è che sulla questione della rivoluzione militare, le nuove concezioni, tutto quell'apparato che non è stato solo tecnico-scientifico ma di pensiero strategico, che ha informato le guerre degli Stati Uniti e dell'Occidente degli ultimi vent'anni, a questo punto bisognerebbe cercare di fare un bilancio. Perché se ricordate, proprio nelle discussioni che qui cerchiamo di sollecitare quando iniziò la guerra in Afghanistan, una delle domande era: ma gli americani sono andati lì per vincere o per perdere? Cioè, questo grosso sforzo per cercare di fare la guerra senza combattere, che poi certi compagni hanno riassunto nella formula guerre stellari e fantaccini terrestri e cos'è. A che punto è? Funziona? Non funziona? È chiaro che poi si resta giustamente terrorizzati dai droni e da tutte le diavolerie che si inventano, però cercando di analizzarla con mente fredda e con chi poi ci si deve confrontare davvero, è qualche cosa che oltre a servire a vendere questi apparati e queste cose, funziona o non funziona? Dimostra una maggiore capacità offensiva oppure no? E quindi perché insomma non è una roba di un mese fa, oramai sono vent'anni e passa, e quindi si può cercare di fare un bilancio. Idem sul lato interno della questione, perché nel mentre venivano sviluppate queste nuove concezioni, questi nuovi apparati complessivi, cosa avveniva? Sostanzialmente venivano riprese le teorie e le elaborazioni che avevano fondato le guerre coloniali degli anni 50 fino alla Vietnam, per ridare loro legittimità e circolazione e predisporre una capacità di affrontamento di insorgenze, problemi e casini nei nostri spazi metropolitani. Questo va ripreso, e però anche su questo, su questo fronte interno che non ha raggiunto ancora la virulenza della guerra esterna, però comunque costituisce evidentemente un bel pezzo del problema della governance attuale, qualcosa si può dire, nel senso che è evidente che il livello di violenza degli apparati dello Stato è enormemente aumentato, la capacità di leggere le nostre manifestazioni, l'uso degli spazi urbani anche, però sarebbe secondo me sbagliato vedere solo questo corno, perché nelle situazioni che sono state ricordate, si tratti della Val di Susa, si tratti della ZAD, dei Gilet Gialli, è stata una generalizzazione dei comportamenti ribelli, di che la maniera di tenere la strada che avevano i compagni è enorme, cioè l'hanno raccontato anche i compagni di Rouen che sono venuti l'altra sera. Quello che facevano i compagni una volta, adesso lo fanno sostanzialmente tutti i manifestanti. Chi va in strada sa che se non ci si pone in una certa maniera non si combina niente, è consapevole. Chiaramente poi le conseguenze sono gravi e non è che passino senza lasciare effetti, sia il ricatto dei procedimenti penali, delle multe eccetera, ma anche proprio le conseguenze fisiche, il fatto che ci si fa male, però è un fatto che la maniera, la tecnica del blocco nero che apparve come una novità e che di fatto era limitata a circuiti molto ristretti di compagni, adesso è nella testa, che poi diventa una volta il corteo di testa, un'altra volta, però comunque da questo punto di vista semmai c'è la necessità, per chi vuole porsi attivamente, di cercare le occasioni, e non solo nelle manifestazioni, ma proprio nel rapporto sociale, cioè uscire dai nostri giri sostanzialmente. Se c'è qualcosa che ci dicono un po' tutti questi movimenti degli ultimi anni, al di là di come sono andati a finire bene, male o così e così, è questa necessità di esserci e di esserci praticamente e dove accade qualcosa, dove appare una possibilità. L'intervento di Francesco finale è molto stimolante, sicuramente uscire da una temporalità ordinaria e sempre uguale, riuscire a vedere l'accelerazione che certe situazioni pongono nella dinamica sociale, nel come si dispongono, è cosa importantissima. Sull'eventualità, la possibilità che si riproducano oggi certi processi, sostanzialmente la nazionalizzazione delle masse, io avrei bisogno di discutere molto e sentirei la necessità di legare questo tema al tema della forza effettiva degli apparati statali e delle economie. In generale io ritengo che la nazionalizzazione delle masse, che è una categoria avesse le gambe più salde allora, perché c'erano delle possibilità effettive per certe nazioni, anche di media potenza, di migliorare la propria condizione o comunque di provarci. Oggi è più qualcosa che ha a che fare con la psicopatologia del non vissuto quotidiano che non con delle possibilità reali di mettere insieme delle alleanze che poi stiano in piedi o di conseguire effettivamente degli obiettivi di politica estera. Comunque, purtroppo sono troppo e quindi è una cosa positiva, ecco. Tanta, che sì, come dicono i giovani, tanta roba. Bon.
Se non mi uccidete dico ancora due cose, però se mi uccidete smetto. Allora, se non mi uccidete, allora, rispetto alle cose che ha detto lui, tutte cose che condivido. Intanto negli ultimi anni c'è stato un generale sdoganamento dell'idea di violenza di massa. Cioè, negli anni 70 i servizi d'ordine praticavano le violenze, i gruppi di estrema sinistra si organizzavano in quel modo, poi una parte agiva, una no. Adesso, lui ha citato giustamente i cortei di testa in Francia, i Gilets Jaunes, ma anche in Val di Susa, come ha detto una compagna, io frequento molto il movimento Notav Valsusino, come ha detto due anni fa a Brescia una compagna della Val di Susa, mentre parlavamo appunto dei problemi legati al movimento, diciamo: quando il movimento Notav decide di delinquere, lo decidiamo tutti insieme. Che fa la coppia con quello slogan che aveva lanciato Perino dopo gli scontri del 3 luglio 2010, siamo tutti Black Bloc. E questo, capite, che sono intere comunità che accettano questa idea. Non è che tutti i giorni tutti vogliono andare alla battaglia, ma più nessuno si scandalizza. Io sono stato su al 27 luglio, quando dopo tanto tempo abbiamo sfondato i cancelli, siamo entrati nell'area rossa, eccetera, e c'erano delle signore anziane della valle che diceva, ma lo dicevano in piemontese, no, hai su ancora di giù, no, la darera, ci sono ancora dei giovanotti là dietro, perché se fanno qualcosa mi vado giù e ammazzo, perché se fanno qualcosa quei giovani vado giù e li ammazzo. Una signora più vicino agli 80 che ai 70, no? Ma queste cose le ho sentite dire molte volte, ed era gente che negli anni 70, pur che la Val di Susa ha avuto una frequentazione piuttosto grossa con formazioni armate eccetera, non si sarebbero mai sognate di dire. Quindi c'è, è in atto, proprio per la crisi, per lo scontro che c'è sui territori eccetera, una trasformazione di mentalità dell'immaginario che è molto interessante e può essere molto proficuo in futuro. L'altro problema, intanto ti ringrazio per aver citato Guerre Stellari e Fantascini Terrestri, perché io sono dei coautori di quel testo dei tardi anni 80 per un gruppo torinese di media fama. Rimane il problema sempre, quello che gli americani chiamano quello del boots on the ground. Poi alla fine uno bombarda, usa, però poi bisogna mettere gli scarponi sulla terra e tenerla, che è quella in cui poi gli eserciti si trovano sempre in difficoltà. Tutto sommato, la guerra con i droni, tutto quello che volete, ma tutto questo l'ha inventato Emilio Due, un ufficiale di fanteria italiano che nella prima guerra mondiale è passato all'aviazione ed è l'ideatore della guerra totale, della guerra dell'aria, cioè l'ideatore dell'arma aerea, non come arma che combatte gli altri aerei, ma che distrugge i ponti, che distrugge i centri, gli ospedali, che distrugge le città, che bombarda. E di questo ufficiale italiano, tanto è vero che gli italiani, lo sappiamo tutti, hanno comunque il primato di essere stati i primi a gasare una popolazione civile in Africa orientale, quindi voglio dire, queste cose sono vecchie, poi che sia il drone, sia qualcos'altro, certo che è sempre più invisibile, più piccolo, più pericoloso, ma io mi sono già divertito molto qualche anno fa, e per esempio se è vera l'ultima storia del bombardamento alle raffinerie arabo-saudite, i droni li possono usare tutti. Mi ricordo un po' di anni fa una grossa manifestazione a Torino, Notav, che c'era il drone della polizia e vicino c'era il drone con la bandierina Notav che lo seguiva, no? Comandato da qualcuno che stava nel... finché gli altri hanno ritirato il loro. Cioè era evidentemente una provocazione, però tutte queste cose qui a volte si mitizzano e gli eserciti, le forze repressive
pensano di essere invincibili, però poi devono scendere. Così come è chiaro che oggi l'apparato repressivo messo in atto dagli stati, quello che è successo alla ZAD, ma quello che succede anche in altre occasioni, non è assolutamente paragonabile con gli anni 70. Negli anni 70 ogni tanto si avevano dei morti negli scontri, ma la polizia non era così attrezzata, i carabinieri, e questa cosa che diceva lui che adesso i giovani fanno. Io aggiungo una cosa, io li ho visti in Val di Susa, li ho visti, questi giovani hanno veramente un coraggio da leoni. Tanto di cappello a chi si scontra in quelle situazioni con la polizia. Io sono infartuato da qualche anno a questa parte, se respiro un po' di CS rischio di abbandonare il soggiorno terrestre, quindi quando comincia a volare troppo CS devo allontanarmi. Ma comunque questo discorso è molto importante, perché se cambia da una parte l'apparato repressivo non è che dall'altra parte non c'è niente. Il problema è l'estensione delle lotte. Anche rispetto ai problemi della nazionalizzazione, eccetera, torniamo sempre lì, l'estensione delle lotte, della solidarietà, eccetera. Perché là dove le lotte sono, questo discorso, questo sdoganamento del discorso della violenza avviene proprio perché la violenza adesso è indiscriminata. Cioè, in Val di Susa prenderle sono tanti i giovani con la maglia nera, quanto gli anziani, i bambini, le famiglie che vengono minacciate, altro che Bibiano, le famiglie in Val di Susa vengono minacciate di avere i figli dati ai servizi sociali perché magari li hanno portati al corteo pacifico tra Susa e Bussoleno, mettendoli in testa col trenino di gomma. In quell'occasione lì, qualche anno fa, furono convocati tutti i genitori e minacciati a se lei porta ancora i figli a corteo, i servizi sociali interverranno, capite? Sono forme di violenza che sono terribili, impensabili, ma che allo stesso tempo spaventano qualcuno, ma per molte persone diventano fattore di ulteriore resistenza in tutti gli strati del movimento, in tutte le classi d'età e di appartenenza. Questo è molto importante.
No, dicevo rispetto a Roby che quando ha fatto il suo intervento, mentre eravamo a mangiare la pizza, io a un certo punto si parlava della guerra, cioè chi avrebbe pensato nel 2001 quando abbiamo iniziato qui a fare tutte quelle rassegne sull'intervento americano in Afghanistan, che 20 anni quasi dopo gli americani si risiedono con i talebani per discutere dell'Afghanistan. Cioè, è chiaro che c'è qualcosa che non va, no? Vabbè, la prossima volta mi dai anche i numeri dell'otto, però.
Il nome?
Ho capito che era un'ipotesi, però c'è tutto questo collegato al fatto se questa potenza che aveva detto poco dopo la caduta del muro andremo a disegnare il nuovo ordine mondiale, giusto? Cazzo. Sì, un'era di pace.
Soprattutto un'era di pace.
Lei tieni.
Stando sul noi, sull'oggi, mi è piaciuto un casino l'intervento che hai fatto te, illustrando tutto il tuo libro che io non ho letto, però nei vari interventi che sono usciti non mi è piaciuto nell'oggi dal mio punto di vista un qualcosa che si può in qualche modo, non so come, ma come dice il topo alla noce, dammi tempo che ti buco, no? L'intervento che cazzo ci fanno ste basi NATO in Turchia, e quindi per tornare al fatto che il movimento c'è e come dicevi prima te, dal mio punto di vista è debole, però c'ha tutte le capacità, tutte, di come in ogni campo intervenire per la tutela del territorio e soprattutto per la propria tutela. E, non penso che su questo, non so come, riferendomi a quello che diceva Francesco, perché sono anch'io d'accordo con Roberto che non arriveremo più a quelle masse, no, contro la guerra che abbiamo vissuto anche qua in Italia quando scoppiava la guerra, ovunque, quando è scoppiata in Afghanistan, in Iraq, c'erano ogni due per tre le piazze piene e l'abbiamo anche ribadito varie volte. Non penso che c'è martellando, che cazzo ci fanno ste basi NATO là, visto che questi bombardano una popolazione, magari succeda chissà il cazzo che è in questo cazzo di territorio italiano. Però secondo me, io non so come, ma noi siamo intelligenti e fantasiosi, i compagni in generale, cioè, è là che dovremmo un attimino perciare, come si dice, come ve lo dico in dialetto, usuri già nuci, ci disse, dammi tempo, cade percio, no? Però il topo deve trovare il modo, perché c'è, cioè, la noce è bella massiccia e dura, no? Cioè, quindi da un lato, dall'altro, e mo ce l'abbiamo detto 50.000 volte di come sensibilizzare, perché la gente c'è, come veniva prima, no? Rispetto a quello che creano una serie di processi guerrafondai, no? E penso che magari, per come la gente, la popolazione, ma anche gran parte del movimento in Italia, se non si li tocchi col dito, siete voi che fate la guerra, guerrafondai, no? Cioè, non vi ribellate, mica sono i turchi, le basi NATO sono là, non so come cazzo. No, ma anche a come si diceva una volta, di volantinaggio. No, no.
Bene, grazie. Io direi che, siccome lui deve anche prendere un treno, poi vabbè, lui deve prendere il treno, se no torna a casa. Mi sembra che però nel piccolo, il nostro piccolo, insomma, qualche cosa abbiamo detto. Non hai trovato un pubblico vasto, però forse dei ragionamenti che ti potevano far capire che il libro, insomma, l'abbiamo capito.
Ringrazio tutti per la pazienza. Sì, l'importante è quello, che ci sia discussione. Ecco, il mio libro è il frutto, rispetto a quello che diceva, è il frutto di un work in progress che dura da anni e andrà ancora avanti nel tempo. Però l'intento è proprio quello di suscitare dibattito, discussione, magari, che ne so, arrivare un giorno non lontano a fare anche una grande manifestazione contro la guerra che c'è adesso e da lì ripartire con questi discorsi su scala più larga, eccetera, tutto da vedere. Però intanto ringrazio tutti gli intervenuti e gli organizzatori, davvero. Grazie.